Allora, tolgo gli audio. Ecco qua. Lo riattiviamo da Gian, altrimenti dovremmo soltanto andare in modalità telepatica, che magari funziona anche bene.
Potremmo provare. Sarebbe una novità.
Non so se sarebbe proprio una novità, però. Però senz'altro sì, si potrebbe provare. Allora, lascio la parola ad Ajahn Chandapalo e se vuoi introdurre in un qualche modo Ajahn o altrimenti cominciamo con le domande.
Ok, grazie per questa opportunità. Come ha accennato Semedo, non sono in condizione ottimale e sto molto meglio, ma ho avuto un brutto raffreddore e la mente è un po' ancora un po' annebbiata, un po' c'è un po' di attondimento mentale e quindi non sono al mio meglio, ma cerco di fare quello che posso. E vorrei invitarvi di iniziare con una breve meditazione, in caso che ci sono persone che non hanno avuto esperienza, darò qualche indicazione semplice. E se volete assumere una posizione composta, eventualmente con la schiena abbastanza dritta, una posizione equilibrata, posando le mani nel grembo o sulle cosce, ad esempio, eventualmente chiudendo gli occhi, per arrivare completamente qui, nella presenza del qui ed ora, con le cose come sono, sentire il corpo come è adesso, caldo, freddo, teso, rilassato, comodo o no. Non c'è bisogno di cercare di scrivere, ma semplicemente accogliere la presenza nel corpo con un atteggiamento gentile, non giudicante, rilassandosi in questa semplice consapevolezza del qui ed ora. Si può ad esempio sentire il contatto dei piedi con la terra e poi estendere al resto del corpo. Si può anche includere il gentile ritmo del respiro, che ha un effetto calmante calmare tutta quella attività abitudinaria mentale. Si può essere leggermente centrati nel cuore, nel luogo dove si sente le cose, e a questo punto accogliere il corpo così com'è. Rilassandosi in questa consapevolezza naturale, uno stato di attenzione rilassata, di essere connessi e allo stesso tempo rilassati. Centrati nel cuore, presente nel qui ed ora, in uno stato ricettivo, in pace con le cose come sono. E poi quando volete potete aprire gli occhi e eventualmente, rimanendo centrati nel cuore, in contatto del qui ed ora, un atteggiamento ricettivo invece di essere perso nella mente discorsiva, reattiva. Poi, se vengono fuori delle domande, sono qui a vostra disposizione. Non è che ho per forza tutte le risposte, però forse posso dire qualcosa. Potete, come ha detto Sirimedo, cliccare sul bottone sotto Reactions e alzare la mano, oppure scrivere qualcosa sul chat. Ok, Antonio Strazzullo, Antonio di Napoli, penso di aver incontrato di recente, ciao. Bisogna aprire il microfono.
Sì, ecco qua.
Ecco.
Allora, Antonio, apri cortesemente il microfono.
ad attivare. Mi sentite?
Sì. Adesso sì, adesso sì.
Perché non me la facevo attivare. Okay. Innanzitutto ciao Chan, ti saluto, sono io Antonio.
Ciao, sì, mi ricordo, sì.
Sì, sì. Ti volevo salutare innanzitutto, poi mi dispiace che sei stato poco bene. Tanti saluti da mia moglie, figli, che sono rimasti contenti per l'esperienza. Poi grazie anche dal Sangha del Tempio Theravada di Napoli per i libri che ci hai offerto, sono stati graditi, diciamo. Niente, vabbè, visto che ci sono, ti faccio una domanda così. Io volevo chiederti una cosa sui cinque aggregati. Per quanto riguarda, diciamo, il corpo e i fattori mentali, questa cosa qua mi è abbastanza chiara, però non riesco a capire bene la differenza tra, diciamo, le sensazioni e le percezioni e poi tutto l'aggregato della coscienza. Cioè, forse è una questione di cattiva traduzione oppure di come la possiamo intendere noi in Occidente, no? Questo termine coscienza. Volevo capire per il Buddha, il buddismo, diciamo, che cos'è la coscienza, diciamo, intesa come aggregato. Non so se sono stato chiaro su questa cosa.
Sì, va bene. Sì, va bene.
Grazie. Grazie.
Va bene. In lingua Pali sono i cinque Kanda, poi in sanscrito Skanda. Il Buddha parlava di questi nei primi discorsi. Il primo discorso sul mettere in moto la ruota del Dhamma, quando il Buddha parla dei diversi tipi di dukkha, di sofferenza, la nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte, eccetera, e anche i cinque aggregati di attaccamento. E poi nel secondo discorso, Natta Lakana Sutta, sulle caratteristiche del non sé, usa questa formula dei cinque aggregati come un modo, uno strumento di investigazione. E quindi prima parla di Rupa Kanda, la forma fisica, fatto di diversi alimenti, quindi è composto, tutti di questi aggregati sono composti di alimenti diversi, quindi in quei tempi parlavano dell'acqua, terra, fuoco e aria, il corpo è composto di, è una combinazione provvisoria dei quattro alimenti. E poi per facilitare la spiegazione cambio l'ordine, il solito ordine degli altri aggregati. Normalmente è parlato del il quinto, è la vijnana, è la coscienza sensoriale che funziona sulla base dei cinque sensi fisici, quindi occhio, naso, lingua, orecchio e tatto, e poi la mente come il sesto senso. E questa coscienza sensoriale non è continuativa o stabile come può sembrare, infatti cambia continuamente, sorge e cessa da uno o l'altro di queste porte sensoriali, e quindi e crea un senso di separazione, di un soggetto separato da un oggetto. Ad esempio, quando apriamo gli occhi e c'è un oggetto visivo, c'è un senso di un io dentro che vede un oggetto esterno. E questa, secondo il Buddha, questa sorge e cessa così velocemente che dà un'impressione, l'illusione di una continuità. E in meditazione possiamo anche semplificare e rallentarci abbastanza di notare questo, che come l'attenzione può essere portato via rapidamente da una cosa all'altra. Si può essere, ad esempio, la cosa evidente nella coscienza può essere una sensazione fisica, il dolore. E poi c'è un suono improvviso e l'attenzione va al suono. E in quel momento non c'è più coscienza del dolore. E comunque, quando c'è un stimolo sensoriale, quando c'è il venire insieme di una porta sensoriale, un oggetto, e c'è la coscienza, o si presta attenzione su questo campo sensoriale, c'è il risultato è vedana, che è di solito nominato seconda kanda, che di solito viene tradotto come sensazione. Ma poi tendiamo a pensare in termini di sensazione tattile, quando magari si tocca la pelle. Ma invece questo è un fattore mentale, che più che altro è il tono dell'esperienza, è la qualità affettiva, e quindi viene sperimentato come piacevole, o spiacevole, oppure più neutro. Infatti c'è uno spettro, no? Ma questi sono gli estremi, più profondamente spiacevole, profondamente spiacevole. E questo è autentico. Quando si tocca il fuoco c'è una sensazione spiacevole, immediata. E poi il terzo kanda, sanya, sembra che viene l'origine della parola, è simile a segno. E quindi questo è condizionato dalla nostra esperienza precedente. E quindi c'è ancora un livello di interpretazione, forse automatico. E quindi, ad esempio, si potrebbe usare un profumo e c'è immediatamente c'è un senso di piacevolezza. Oh, quanto piacevole! E poi la mente cerca di identificare quel profumo e potrebbe anche molto rapidamente attraversare diverse opzioni e poi mi ricordo, è gelsomino. E quindi questo è percezione. E poi il quarto kanda, sankhara, è l'attività mentale, la formazione mentale. E quindi quello che sentiamo, percepiamo, e poi la mente elabora sopra, comincia a pensare, fare progetti, può passare molto tempo nella proliferazione mentale, tutto su quel sentire un profumo. E quindi queste sono le differenze tra i kanda. E non sono presentati dal Buddha come qualcosa da credere, come una realtà assoluta, ma è uno strumento per comprendere come funziona corpo e mente, come funziona le esperienze coscienti che facciamo. Perché non possiamo dividere nettamente questi kanda, sono profondamente intrecciati. però possiamo utilizzare per la meditazione di Vipassana, perché c'è la meditazione in Samatha, è quella del raccoglimento, di sviluppare una mente più silenziosa, libera dagli impedimenti, di poter sperimentare una certa tranquillità e libertà dalle abitudini mentali di pensare di ogni cosa. E quando la mente è più raccolta, stabile, silenziosa, di cominciare ad investigare nella propria esperienza. L'esperienza cosciente. E quindi possiamo notare quando sentiamo qualcosa e quanto è piacevole, cosa suscita in noi. Probabilmente la tendenza è di voler prolungare o intensificare, avere di più. Tendiamo di perderci o di indulgere quando c'è qualcosa di piacevole. Oppure, quando è spiacevole, viene automatico il voler negare, respingere, allontanare. E queste reazioni tendono a produrre sofferenza, perché quando ci attacchiamo all'esperienza piacevole, quando finisce, lascia un senso di perdita, di lutto, di vuoto, e di essere preso dall'avversione di voler respingere, è uno stato di contrazione, e questa è in se stessa è sofferenza. E quando l'esperienza è piuttosto neutra, tendiamo di perderci nelle abitudini mentali, perdiamo contatto con la realtà di qui ed ora e quindi suscita illusione, mentre piacevole tende di suscitare brama e quella spiacevole odio. Neutralità tende a suscitare l'illusione, la mente che comincia a fantasticare, a proliferare, a proiettarsi nel futuro, a immaginare il passato, perdere ogni contatto con il qui ed ora. E quindi possiamo notare questo per noi stessi, quanto sofferenza creiamo su questi modi condizionati da rispondere all'esperienza, perché è sempre mutevole, non troviamo niente in tutto questo che permane. Quindi nel secondo discorso del Buddha usa queste categorie per riflettere su cosa c'è di sostanziale, se tutto quello che siamo può essere parte di uno o l'altro di queste categorie, e possiamo pensare di qualcosa al di fuori di queste categorie, e quindi quello che pensiamo di essere è un composto di questi cinque aggregati. E troviamo qualcosa che permane, che non è soggetto al cambiamento? No, è tutto impermanente. Non si tratta di dover credere, ma di investigare, a venire, a comprendere, alla realizzazione personale. E siccome tutto è impermanente, non c'è è dukkha o insoddisfacente, non possiamo trovare niente in tutto questo perché può darci una una soddisfazione duratura. Solo momenti di gratificazione. Perché è così, tutto così incerto e instabile. E quello che è, il Buddha chiede, se quello che è impermanente e insoddisfacente, è giusto dire questo è mio, io sono questo è il mio sé. E anche se la questione è possiamo esercitare il controllo completo su qualsiasi di questi aggregati? No, abbiamo un livello parziale ma limitato e quindi anche per questo non possiamo dire nella realtà ultima che questo sono io, questo è il mio sé. E quindi questa investigazione usando i cinque aggregati come strumento di indagare per approfondire conoscenza diretta porta questa realizzazione liberatoria di anatta, di non sé. Quindi non è una dogma che non c'è un sé, ma tutto quello che pensiamo di essere è contenuto in questi cinque aggregati, che è tutto soggetto a cambiamento, è insostanziale, è insoddisfacente, è impersonale. Si libera da questo inganno e quindi di non essere più identificato con le condizioni mutevoli, impersonali del corpo e della mente. Che è liberatorio. E quindi per la coscienza, quando di solito quando si parla della coscienza, si parla della vignana, la coscienza sensoriale, che è uno degli aggregati. Però possiamo chiederci, ma chi si libera? Chi è colui che realizza queste verità? E il Buddha ha evitato di creare una dogma metafisica che diventa solo qualcosa da credere o di afferrare in qualche modo. Ma aveva detto ad esempio di una coscienza non manifesta o una coscienza non sostenuta, oppure per evitare troppa confusione possiamo chiamarla la consapevolezza, perché possiamo essere in meditazione e tutta si rallenta, tutto si acquieta e si può avere un'esperienza di svuotamento e di tutto cessa nel momento, però c'è ancora presenza che non è sperimentato come un soggetto separato da qualcosa. Non è di nessun luogo, non possiamo discernere confine. E questa è un'esperienza di tutt'uno. E poi possiamo, ci rendiamo conto che in ogni esperienza che facciamo, anche quando la mente non è tranquilla, non è raccolta, il fatto che ci sia un'esperienza è perché c'è colui che conosce, c'è una consapevolezza che è già libera. che non fa parte delle cinque aggregati, però non si può rendere oggetto dell'attenzione, non si può afferrarlo, il punto è di essere consapevole. Va bene, Antonio?
Grazie, Sean.
Ok.
Grazie.
Qualche altra domanda?
Sì, a Gian. C'è Silvana Conti che vuole fare una domanda. A Gian, il microfono aperto, adesso la farà. Poi abbiamo due domande scritte. Quindi lascerei la parola a Silvana.
Grazie. Vado?
Sì, Silvana.
Buonasera Gian, ci siamo visti sporadicamente in questi anni. Io sono di Milano, frequentavo il gruppo di meditazione di Chandra che non c'è più, perché Chandra è andata a vivere in Piemonte, vabbè, con questa cosa del Covid è stato un casino e quindi ok. E io mi sento orfana, cioè ho passato un periodo molto brutto, ne ho parlato anche con Stefano, insomma, in cui mi sono sentita, sto elaborando ancora questo lutto perché era un incontro di una volta alla settimana, comunque molto importante, era proprio un laboratorio, insomma, e adesso faccio fatica a praticare da sola e mi sento molto, non so, Gian, sospesa mi viene da dire, e non, come se il passato è passato, non c'è più ovviamente, il futuro non so, e io a volte mi viene un po' di nostalgia per quello che c'era quando mi metto a praticare da sola e comunque, insomma, faccio fatica e quindi mi chiedo come... Sì, mi fa bene sentire anche alcuni suoi file audio, ogni tanto li sento, poi quando riesco a partecipare venerdì sera a Sangha questo, oppure mi risento le registrazioni che manda Stefano, però appunto volevo chiederti che consiglio potresti darmi per attraversare un po' questo momento, non momento, mi viene da dire.
Sì, è abbastanza comune, specialmente in questo periodo di tanti cambiamenti che sono successi, e un po' come avere il tappeto tirato da sotto i nostri piedi e non esatto. Sappiamo dove metterci. E anche se non si sente, non sia, si sente di poter fare lunghe meditazioni come prima, almeno di ogni tanto di fermarsi e di prendere un momento alla volta, e quindi di, ad esempio, di mettersi in una posizione comoda e di chiudere gli occhi e venire nel cuore e stare con quello che c'è, anche se è scomoda, di lasciare venire e di avere fiducia in questa, la consapevolezza stessa che ci permette di sentire e sperimentare le cose. E di non essere completamente cattivati, e quindi con un atteggiamento gentile, accogliendo il momento così com'è e eventualmente sperimentando anche il corpo, il respiro, un respiro alla volta, e di lasciare venire fuori quello che deve venire, ma senza un'impostazione quanto tempo devi fare affinché non te la senti più. Quindi ogni tanto questo, quindi con piccoli passi da bambino e di anche darti del tempo se possibile di andare nella natura, di andare fuori, questo è molto terapeutico. e di non essere troppo, spesso siamo molto critici con noi stessi quando non riusciamo a fare quello che facevamo prima. A volte quando abbiamo iniziato e siamo pieni di entusiasmo, una cosa nuova, una bella scoperta, siamo convinti e sentiamo i grandi cambiamenti, e poi può succedere qualcosa dove non c'è più quell'entusiasmo iniziale, perché anche questo è impermanente. E sentiamo forse di iniziare da capo. Ma a volte la nostra pratica deve procedere da quel punto. Mi ricordo anch'io quando ero un postulante tanti anni fa. C'era un certo punto quando sentivo un fallimento totale che non riuscivo a combinare niente, però non volevo lasciare il monastero una cosa che potevo ancora fare era di inchinarmi davanti allo statua del Buddha con un senso di darmi a quello che è più saggio, più nobile. E dava un senso di sollievo, come sfruttare qualcosa. E di rendermi utile nel monastero. Sentivo incapace a meditare, però potevo fare volontario per fare dei lavori. Alla fine mi alzavo il primo nel mattino per prendere la legna, per accendere la stufa, per riscaldare l'acqua, di preparare la colazione. E gradualmente cominciavo a prendere più fiducia di me stesso. E poi veniva da dentro invece da qualcosa da fuori. Veniva da dentro. E c'è bisogno del tempo. E penso che c'è qualcosa che capisce che non puoi andare indietro. A pensare di trovare la felicità nell'indulgere nei piaceri o cercare di esercitare il potere sugli altri o di avere sempre più possessioni. Quindi è una questione di accogliere, di cominciare da dove sei, e con molta dolcezza e senza aspettative, e di prendere un momento alla volta, e di non perdersi nella mente critica, avere compassione per te stessa. A volte abbiamo molta compassione per gli altri, ma non per noi stessi.
Va
bene? Auguri.
Grazie, Gian. Grazie,
Gian. Ok. Se può essere... Chiudo, scusa, Gian.
No, prego, prego.
Dico, se può essere utile, ci sono diverse persone del nostro gruppo che si incontrano in un tempio cingalese che sta a via Padova a Milano. Per chi fosse interessato potete chiedere ad Anna, il nome qui sulla chat è iPhone di Anna, magari in privato, in modo che vi può dare informazioni. Ci sono anche diverse altre persone del gruppo di Chandra. E a Gianna abbiamo diverse altre domande, allora procedo con una delle domande che era arrivata ancora prima di iniziare. Che è una domanda alquanto complicata, provo a sintetizzarla, ed è questa: sulle professioni di cura, in particolare per l'assistenza alle persone che stanno morendo, ci si può trovare in una situazione piuttosto complicata in cui si consiglia ai parenti di fare o non fare alcune cose che possono creare molto disagio a questa persona che sta morendo, ma queste persone poi non, o per superficialità o per ignoranza o per poca attenzione, non danno retta. Questo crea un conflitto fra la persona che sta offrendo cura, che deve fare di tutto chiaramente per far sì che la morte arrivi nel modo migliore possibile, e invece diciamo la necessità di dover rispettare comunque il desiderio di questi parenti o delle persone stesse che stanno morendo. C'è un conflitto molto forte e questo qui in qualche modo viene sentito difficile da conciliare rispetto al principio del lasciare andare, di prendere le cose così come sono. E quindi la domanda è: come si fa a prendere le cose così come sono in una situazione in cui invece non sembra questo, diciamo, il modo migliore di fare, ma piuttosto invece quello di continuare a insistere fino a raggiungere l'obiettivo di far star meglio queste persone? Non so quanto io sia stato chiaro, Gian.
Sì, la domanda mi è chiara, ma non l'ho risposto. sì, è una di queste situazioni di vita complicate e particolarmente delicate. E chiaramente bisogna avere considerazione non solo per la persona che sta male, che sta morendo, ma anche dei parenti. Bisogna avere compassione anche per loro. Mi ricordo c'è un'associazione in Italia fatta da praticanti buddisti che si chiama Associazione Dare Protezione. C'è una delle fondatrici, conosco, è Patrizia Micoli, che aveva questo scopo di preparare le persone, operatori, di lavorare con persone che stanno morendo e allo stesso tempo con i loro parenti. E forse questa è un po' una mancanza del sistema sanitario, che tende a vedere solo la persona e poi vede la morte quasi come un fallimento e bisogna tenere in vita tutto il possibile, anche se è chiaro che ha poca qualità di vita. È difficile dare una risposta esatta, perché bisogna tenere il quadro grande, perché sono importanti anche i parenti, che loro capiscono o sono d'accordo. Probabilmente anche per via della legge c'è bisogno del loro consenso per certe cose, e mentre la persona stessa non può esprimersi, sono forse il parente più vicino che deve decidere. E così se si cerca di spiegare con calma alle persone per quanto questa opzione è il meglio per il paziente, forse le persone sono più in grado di ascoltare, e bisogna avere molta pazienza e equanimità. Perché se, ad esempio, se c'è un conflitto in famiglia tra persone, come possiamo noi che stiamo fuori risolvere il problema? E fa parte del karma della persona, del loro, quello che hanno creato durante la loro vita, le condizioni della loro vita. E quindi non possiamo, con tutte le buone intenzioni, non possiamo risolvere tutto per tutti. Penso che la priorità è il bene della persona che sta morendo, però non possiamo completamente tenere fuori i loro parenti. Cerchiamo per quanto possibile includerli e di prendere in considerazione non penso che c'è una risposta completa a questo, posso solo dare qualche accenno.
Beh, il tema è senz'altro molto complicato, comunque.
Sì.
Grazie Gianna, non so se...
Dipende molto caso a caso, no?
Sì, assolutamente sì. Va bene. Allora, io penso che a questo punto possiamo fare una domanda a voce e poi facciamo dopo una domanda scritta. C'è Paola Nasti, che ha chiesto di fare una domanda. E, dopodiché c'è una domanda invece che è arrivata da parte di Rosanna. E una volta fatta la domanda di Rosanna c'è Enrico e poi non so se avremo ancora spazio per altre domande. Ci sono anche altre persone in coda.
Va bene.
Bene, Paola, puoi fare direttamente tu la domanda.
Sì, volevo chiedere, questa pandemia che diciamo ci accompagna ormai da tanto tempo, inizialmente sembrava un po' anche un'occasione, no? Di essere messi di fronte alle cose essenziali, e anche era proprio un grande confronto con il tema dell'impermanenza, no? Che forse nella nostra vita è spesso viene messo da parte. Però con il passare del tempo e questo poter riflettere di più sull'impermanenza sta diventando anche difficile, non so se è solo la mia esperienza o è l'esperienza di tanti, ma con l'aumentare del tempo aumenta anche l'angoscia, è più difficile forse anche meditare. Allora volevo chiederti qualche consiglio per rendere la meditazione uno strumento per continuare a stare in questa condizione così difficile della pandemia. Questo. Grazie.
Sì, è vero. Nella nostra vita non abbiamo passato un periodo così come questo. I nostri genitori, i nostri nonni probabilmente avevano passato periodi molto più difficili durante le guerre, no? La seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale e così via. Quindi nonostante tutto mi sento di essere fortunato di vivere in questi tempi, perché non ero costretto di andare a fare la guerra, ad esempio, a vivere quella situazione immaginabile. E poi con tutta la tecnologia che è disponibile adesso potete immaginare di fare questa pandemia prima di avere internet. È difficile immaginare quanto è stato utile avere questi mezzi, e poi le medicine che abbiamo adesso, i sistemi sanitari, anche se non sono ancora perfetti, comunque di avere a disposizione tutti questi aiuti. Però allo stesso tempo, sperimentiamo molta incertezza, e questo può portare angoscia, ansia, eccetera. E mi vengono in mente le quattro Brahma Vihara, che questi possono essere di aiuto. Erano consigliati dal Buddha. Il primo, Metta, l'origine, la storia originale era quando c'erano dei monaci spaventati dai spiriti mentre cercavano di meditare in questo bosco, erano spaventati dai spiriti cattivi e non riuscivano a meditare, e quindi il Buddha ha dato questo insegnamento sullo sviluppo di benevolenza, gentilezza, amorevole, insegnandole le strofe da recitare, questa pratica da fare. Perché gentilezza amorevole è come un'apertura del cuore, è un senso di connessione con altri, è questo augurio che possiamo stare bene, essere felici, liberi dalla sofferenza, vivere bene per noi stessi. Scusate. E non è soltanto una cosa idealistica, una cosa cerebrale, iniziando dal cuore e permettendo di emergere il calore del cuore, irradiando tutto il corpo con questa energia positiva, e di poi estendere verso l'esterno. Può essere molto efficace, e anche se non possiamo sentire qualcosa positiva come l'amore che viene dal cuore quando pensiamo di persone molto care, o come nella perfezione di Metta, l'amore che ha la madre per l'unico figlio, possiamo almeno non esigere che le cose siano diverse, possiamo almeno non nutrire la mente critica, la negatività, non alimentare l'avversione. Questo è possibile, quindi avere una mente più, un atteggiamento più accogliente, in pace con le cose come sono, qui ed ora, e di poter la seconda Brahma Vihara, compassione, karuna o empatia, e di dare spazio alla sofferenza. La sofferenza fa parte della vita, è la prima nobile verità che tutti sperimentano, anche le persone più fortunate, persone più ricche, più intelligenti, anche loro soffrono, sperimentano il disappunto, i cambiamenti, la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, è universale. E quindi Dukkha, quando si presenta, possiamo trovare lo spazio, trovare una consapevolezza che può includere permettere di essere. E così, quando coscientemente ci apriamo a questo aspetto della vita, che tendiamo di solito di voler fuggire, cerchiamo di distrarci, oppure ci perdiamo dentro, perdendo ogni prospettiva e soffrendo terribilmente. Se ci utilizziamo la meditazione non soltanto per stare tranquilli, ma di la connessione nel qui ed ora, ad esempio il corpo, la presenza del corpo, toccando la terra con i piedi, di stare nella pancia, nel cuore, un senso inclusivo del corpo, gradualmente possiamo permettere quella sofferenza, in qualsiasi forma si presenta, di essere. E quando siamo più in grado di stare con la sofferenza che sperimentiamo noi e vedere oltre, siamo più in grado di avere empatia per gli altri e di poter stare con la sofferenza degli altri. Quindi il cuore che si espande e di voler placare la sofferenza quando è possibile, ma molte volte non c'è effettivamente qualcosa che si può fare. Però di poter includere questo aspetto della vita, del dukkha. E poi quando il cuore è disponibile, è aperto, ricettivo, risponde anche a quello che è positivo. E proviamo mudita o gioia, gioia condivisa per le cose belle che vediamo. Quando siamo assorbiti da tutto quello che è negativo e focalizziamo tutta la nostra attenzione su questo e ci perdiamo, non vediamo, siamo inconsapevoli delle belle cose che capitano, la persona che è gentile verso di noi, la generosità che vediamo, la bellezza e le nostre buone intenzioni, la bontà del cuore, quello che è noi che vuole fare il nostro meglio per noi stessi e per gli altri. E quindi siamo più vivi anche alla gioia, alla bontà, alla bellezza. E poi il quarto dimora divina è quella di upeka o di equanimità, serenità. E penso che è menzionato all'ultimo perché forse è più sviluppato, perché dipende anche su avere una certa comprensione delle cose come sono, di renderci conto quanto possiamo fare e quanto invece è così com'è, la vita è così, questo periodo è così com'è e non abbiamo molto controllo sulle situazioni e quindi possiamo essere più equanimi, più sereni con questa comprensione delle cose come sono, una serenità che accompagna quello che sperimentiamo, quindi non è un rifiuto, una negazione di dover allontanare, ma c'è come una serenità di sfondo che possiamo percepire quando ci apriamo, ci rilassiamo, che è sempre lì. È così, di essere in pace con le cose come sono. Va bene? Tanti auguri. È abbastanza facile dire, ma però può aiutare di solo, ad esempio, di ricordare è così com'è, le cose vanno così è tutto incerto.
Era un po' l'insegnamento di continuo di Ajahn Chah, tutto incerto. Allora, io vorrei, prima di passare alla domanda di Rosanna, dire a tutti quanti questa cosa. Molti di voi già lo sanno, forse qualcuno no, i monaci della tradizione Theravada vivono esclusivamente, diciamo, tramite il supporto dei laici, non hanno alcuna fonte autonoma di sostentamento, nemmeno il cibo. Quindi è opportuno, diciamo, seguire gli insegnamenti del Buddha, che fanno sì che ci sia questo mutuo rapporto fra la comunità monastica e la comunità dei laici, in cui la comunità monastica ci offre un esempio di grande virtù e di grande saggezza, e la comunità invece dei laici sostiene il Sangha. Per chi vuole potete trovare nella chat le informazioni per poter fare una donazione al monastero, sia tramite PayPal, bonifico, che con altri modi. Altrimenti potete andare sul sito di Santa Cittarama, santacittarama.org, e cercare la parte delle donazioni. Poi metterò anche qualche altro link. Per il momento invece passo invece a fare la domanda di Rosanna, che rimane sempre, diciamo, in quest'ambito di preoccupazione per la salute e modalità di sperimentare l'impermanenza. La domanda è questa: prendendo spunto dal brutto raffreddore, nella mia esperienza, dice Rosanna, lo stato di dolore fisico e malattia assorbe tutta l'attenzione. L'avversione per il disagio del corpo aggrava lo stato emotivo e si perde la lucidità. Si vive fortemente la fragilità del corpo. Come aiutarsi in questi momenti a non scoccare verso di noi troppe frecce? Gian, aspetta che vedo che non c'è più l'audio, aspetta che lo rimetto subito. E voilà, adesso potresti riattivare l'audio, John.
Ok, grazie. Ho spento il microfono perché ho avuto un attacco di tosse.
Tanto per rimanere in tema, avevi già letto telepaticamente la domanda.
non riuscivo a riaccendere. Però mentre stavo cercando di aggiustarti non ho sentito bene, puoi leggere di nuovo?
Allora, la domanda è di Rosanna, che dice: prendo spunto dal brutto raffreddore, e ne abbiamo appunto avuto un breve esempio. Nella mia esperienza lo stato di dolore fisico e malattia assorbe tutta l'attenzione. L'avversione per il disagio del corpo aggrava lo stato emotivo e si perde la lucidità. Si vive fortemente la fragilità del corpo. Come aiutarsi in questi momenti a non scoccare verso di noi troppe frecce?
Sì, il Buddha ha detto che quando si ammala il corpo, di non lasciare che anche si ammala la mente. E sì, c'è, diciamo, la qualità di sopportazione paziente, di rilassarsi e di avere fiducia nella consapevolezza stessa, e che il corpo ha i suoi processi naturali e che non cerchiamo di, ad esempio, con il raffreddore, forse è meglio riposarsi, bere tanti fluidi caldi, caldo, e in Inghilterra si dice: se prendo questa cura posso curarmi dal raffreddore entro una settimana. Però senza questa cura può durare 7 giorni. Quindi se si ha qualche rimedio, no, il corpo. E sì, quindi È facile diventare troppo ossessionato con il corpo e le sensazioni del corpo e di voler controllare, ad esempio, se si ha qualcosa sulla faccia, continuando ad andare nello specchio a vedere, quindi c'è bisogno di un po' di moderare questa tendenza e di non seguire ogni impulso di fare così e di rilassarsi e di avere una consapevolezza più estesa che può includere il corpo intero e dentro un certo spazio. È come allargare il campo di attenzione, perché quando c'è un disagio fisico si tende ad andare in un stato di contrazione. È come stringere il campo, come guardare da una lente di ingrandimento, che l'effetto è tutto diventa molto più grande, si perde prospettiva. Se invece ci si rilassa, si espande il campo di attenzione, c'è il corpo, senso di spazio, c'è un alleggerimento e avere un quadro più grande. Il disagio c'è ancora, ma è una parte più piccola, è una parte piccola di una totalità più grande. E così diventa più sopportabile, un momento alla volta. E può includere il respiro, un ritmo calmante, come uno sfondo. C'è il disagio, così com'è, ma c'è anche questo sfondo di serenità. E quindi diventa sopportabile un momento alla volta, un respiro alla volta. Ok?
Grazie Gian. Ho messo adesso sulla chat il link al sito del monastero Santa Cittarama, santacittarama.org, il sito dell'associazione Amici di Santa Cittarama, sadda con il dh.it, e quello del gruppo Terrapura se volete continuare poi a meditare con noi. E vi invito a visitare tutti e tre i siti perché trovate molte meditazioni, molte riflessioni di Dhamma, insegnamenti di Dhamma. In particolare quello del monastero e quello di Sadda sono zeppi di registrazione da parte dei monaci e anche sul nostro, insomma, ci sono diversi audio e molte meditazioni. Allora, io lascerei a questo punto la parola a Enrico, che ha chiesto la parola già da molto. Abbiamo altre due persone in una domanda, dubito che riusciremo a far tutti perché l'impegno era fino alle 20:30 e non so se Gian potrà continuare dopo, anche insomma non vogliamo nemmeno abusare della sua salute. Quindi intanto chiederei a Enrico di aprire il microfono e di porre direttamente la domanda.
Ecco. Ciao Gian, ci siamo visti al ritiro. Da poco al ritiro di Pian dei Ciliegi.
Ah, sì. Ciao.
Ciao. La mia domanda è questa. Io ho sentito anche dopo il ritiro fatto a settembre che questo mi ha aiutato molto a rendere più solida e stabile la meditazione immobile, quindi la meditazione formale, seduta. Quindi mi ha aiutato proprio a prendermi quotidianamente uno o due momenti per fermarmi. E quindi questo lo sento come un valore importante. E poi dopo, nella vita di tutti i giorni, si ricomincia un po' il tran tran quotidiano. E lì sento proprio invece che è molto più difficile essere consapevoli nell'azione e nel fare. Magari se faccio una passeggiata e sono in un bel posto e guardo gli alberi, prati, allora lì sento che c'è una dimensione contemplativa, mentre nell'attività, nel fare, vengo trascinato un po' nell'azione poco consapevole. Quindi volevo chiederti dei consigli sulla consapevolezza nell'azione. Uh-huh. E poi ho notato anche che c'è un po' anche una forma di attaccamento, per esempio se sono al lavoro e magari sto facendo più cose contemporaneamente, c'è anche una forma di piacere nel riuscire a fare tante cose e avere una mente molto impegnata, no? Mm-hmm. Che è un po' l'opposto invece di quello che si fa poi quando si sta immobili. Quindi volevo chiederti, nella tua esperienza, come si può portare più consapevolezza nella vita di tutti i giorni.
Sì, ci sono periodi nella giornata, ad esempio, specialmente quando si lavora, quando non si può aspettare di avere la stessa qualità di chiarezza che si ha quando si sta facendo la pratica formale. Però ad esempio sì, si può c'è sempre il corpo che può essere utile come un'ancora per l'attenzione. Anche quando si è attivi si può sentire la presenza del corpo, scusami, avere come un'ancora per l'attenzione, allo stesso tempo avere una consapevolezza che include la situazione così com'è e include eventuali reazioni interiori e poi il discernimento può venire su come agire, non in modo molto lento o robotico come si può durante un ritiro di meditazione, però è come c'è una, anche quando siamo attivi, c'è qualcosa in noi che è consapevole, quindi di riconoscere questo. È una cosa che può sviluppare gradualmente, non ci sono trucchi, ma come al solito. Quando ci si perde, perché se si perde troppo la consapevolezza, è più facile fare degli errori che possono avere conseguenze, e quindi magari eventualmente fermandosi ogni tanto, anche per qualche secondo, e sentire i piedi che toccano la terra, sentire le mani finire nel cuore, prendere un respiro, come questi momenti di ristabilire presenza possono aiutare, possono avere un effetto che dura parecchio tempo, che ci accompagna durante le attività. E quindi dipende molto dalla situazione, ma immagino che ogni tanto si può prendere qualche respiro, fermarsi, prendere qualche respiro, e ci sono momenti di pausa. È così, e poi durante si può essere preparato di stabilire piena presenza quando stai per fare qualcosa o quando stai per dire qualcosa. Ma è un processo graduale, no? E avendo, iniziando la giornata con una meditazione può avere anche un effetto positivo per il resto del giorno e di essere più all'altezza di avere una maggiore presenza anche nei momenti più difficili. E poi questi, ogni tanto fermandosi per qualche secondo o 30 secondi, notando cosa stai portando come stato emotivo, stato mentale, se, qual è l'intenzionalità e tutto questo. Non è un'elaborazione mentale, ma finire nel cuore, ad ascoltare, rendersi conto di quello che c'è. Quei momenti, come tornare a casa. Che come Ajahn Chah ha detto, quando le persone dicevano che erano molto indaffarati, avevano poco tempo di praticare e che chiedeva se avevano il tempo per respirare. E il respiro è qualcosa che ci accompagna ogni momento, quando siamo fermi, tranquilli, ma anche quando siamo attivi. E così anche la consapevolezza può accompagnarci in ogni momento e darci una prospettiva, un quadro grande della situazione, che possiamo essere più efficaci in quello che facciamo e più abili nel rispondere in modo appropriato alla situazione così com'è. Va bene?
Bene, e abbiamo ancora tantissime, tantissime domande che arrivano, tantissime persone che vogliono fare, ma noi chiudiamo fra 10 minuti. Quindi ci sono Marco Zaccheo che voleva fare una domanda, se riesce a fare una domanda molto veloce, e forse ci sarà ancora spazio per un'altra domanda ancora veloce, ma non, vediamo come va. Senta, ecco, Marco, se vuoi cortesemente aprire il microfono.
Sì, buonasera a tutti. Ciao Gian. Oh. Volevo chiederti, dando per scontato che nella vita possono succedere di tutto, malattie, incidenti, insomma, cose negative, e secondo, diciamo, le aspirazioni che uno possa diminuire la propria, cioè l'insegnamento del Buddha è arrivare a una diminuzione del dolore, non dico addirittura la scomparsa, e dando per scontato che il Buddha dice che tutto è impermanente, è possibile, cioè quando si raggiunge un certo tipo di tranquillità dentro di sé, è possibile che anche questo sia permanente o magari può durare? Mi sono spiegato?
Sì, ma la tranquillità è una condizione e la vita non ci permette sempre di essere sempre tranquilli. Però c'è qualcosa di più profondo, possiamo essere in pace anche quando c'è turbamento, anche quando c'è agitazione, è come di non essere completamente catturato da quell'agitazione. Hai capito?
Sì, ho capito. Certo. Sì, ok.
Ok.
Ho recepito, grazie.
Una risposta veloce. Ciao.
Allora, vediamo se Marco Bruciati che può... Ah, ecco, già attivato l'audio, se riesce a fare una domanda altrettanto veloce.
Sì, io avevo chiesto nel ciclo di samsara della reincarnazione, no? Cosa si può fare per arrivare alla perfezione più velocemente, come velocizzare questo processo al nirvana, alla...
Ma forse la cosa è di non essere troppo in fretta, perché l'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. E se utilizziamo per bene questo momento qui, e il Buddha parlava del risveglio nel qui ed ora. Sì, c'è un sentiero, c'è è un processo graduale, ma quello che conta è sempre dove possiamo praticare e qui ed ora da dove siamo. E per un ad esempio un insegnamento breve, il Buddha è stato chiesto per un sommario del suo insegnamento e ha detto di evitare di fare male, di fare bene e purificare il cuore. Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. Quindi cerchiamo di vivere in modo che non causa sofferenza ad altri, di avere un'integrità morale e poi di essere disponibili, di avere un cuore aperto, di poter condividere, rispondere in modo generoso alle esigenze del momento, avere un buon cuore e purificare il cuore. E questo è non è come dobbiamo cercare di spazzare via tutte quelle che consideriamo impurità, ma anche qui è un sviluppo graduale di maggiore consapevolezza e soprattutto dei così chiamati radici del non salutare, o i tre fuochi, tre veleni: avidità, avversione, illusione. E quando diventiamo consapevoli di queste forze, possiamo evitare di seguirli, di assecondarli, e evitando anche di sopprimerli, ma di contemplarli così com'è e vedere che sono impermanenti. E è un processo graduale di purificazione. Siamo sempre meno schiavi a queste radici del male, e di utilizzare queste facoltà che abbiamo per renderci conto della natura impermanente, insoddisfacente e impersonale di tutto. E quindi è tutto contenuto in questo. Poi il Buddha ha detto è un sentiero bello all'inizio, bello alla metà, bello alla fine. E magari possiamo pensare, oh, questo mondo è terribile, c'è molta sofferenza, voglio realizzare Nibbana. Posso immaginare quanto è bella la pace incrollabile del cuore, ma sembra così lontano, così difficile per me con tutti i miei problemi. E però questo di avere già una fede abbastanza per iniziare, il fatto di cominciare ad ascoltare e voler applicare qualcosa, di avere un orientamento, avere delle indicazioni da seguire, strumenti da applicare, è già un grande dono, è già qualcosa che possiamo apprezzare, e applicandoci la fede rinsalda e sperimentiamo i buoni risultati. E quindi facciamo passo per passo dove siamo e apprezzando quello che già abbiamo. E come ha detto qualcuno, ci sono due aspetti: uno è di iniziare e l'altro è di continuare. Abbiamo già iniziato e quindi adesso basta continuare.
Grazie.
Va bene?
Grazie, molto bene.
A Gian ci sarebbero due domande, non so se la tua salute lo consente.
Va bene.
Allora, leggo prima una domanda di Fabiano e poi c'è Vimala che vuole fare una domanda. E la domanda di Fabiano è questa: quando tristezza e rabbia sono così forti da annebbiare totalmente la mente e prendere possesso di noi, tanto da farci esplodere verso qualcosa, soprattutto la rabbia è difficile da tenere buona, che fare? Quando succede, riesco a meditare soltanto dopo, quando l'onda è passata, lasciandomi nei sensi di colpa.
Ma c'è qualcosa che riconosce che c'è rabbia e queste emozioni forti. Quindi si può essere preparati, ad esempio, di quando si sviluppa la meditazione sulla base del corpo, la presenza del corpo. E quando si presenta, quando si manifesta un'emozione di questo tipo, di poter rivolgersi al corpo, non significa focalizzare tutta l'attenzione lì, ma di avere come un'ancora per l'attenzione il corpo e le sensazioni, di essere interessati a investigare quali sono le sensazioni collegate a quell'emozione. E quindi quando si sta prestando attenzione qui, non si sta così tanto nella mente discorsiva che tende a rafforzare, a perdersi, ad esempio nella rabbia, in tutta quella storia e come non dovrebbe essere così, che tende di aumentare la cosa. E quindi di poter accogliere a livello sentito, energetico. Invece io sono ribelle, c'è la rabbia, è un oggetto dell'attenzione, e quello che è consapevole della rabbia non è rabbia, è libera. E quindi di solito andiamo a un estremo o l'altro, o ci perdiamo completamente nella rabbia, diventa una persona arrabbiata, perdendo prospettiva. Questo è un estremo. L'altro estremo, cerco di essere un bravo buddista, non dovrei arrabbiarmi, e quindi tendiamo di sopprimere, di mettere nell'ombra. Però questo non risolve il problema, tende di aumentare, ma in modo incosciente, è un po' come avere un vulcano tappato, che prima o poi, anche per una piccola cosa, esplode con grande forza. Questi sono i due estremi, la via di mezzo è di, evitando questi due estremi, di accogliere quello che c'è, di rimanere consapevole, evitando di agire in modo inappropriato, ma investigando, accogliendo con atteggiamento non giudicante, a livello energetico, sentito. E questo può aiutare di evitare di essere completamente intrappolati e di avere una prospettiva e di vedere che quando non viene assecondato, quando non viene soppresso, prima o poi si spegne da sé, perché è impermanente, insoddisfacente, impersonale. Ok? C'era un'ultima domanda?
Un'ultima domanda. Prima di passarti la parola a Gian, c'era chi chiedeva se per gli incontri del venerdì sono gli stessi dati di connessione. La risposta è sì, potete utilizzare gli stessi dati. Potete trovare altre informazioni sul sito terrapura.it o chiederle sulle mail che ho scritto nella chat. Lascio quindi la parola a Rachele Silvia Vimala, che è l'ultima domanda, dopodiché già siamo andati oltre. Grazie.
Buonasera, Bante.
Ah, buonasera.
Come stai? Come tante cose, naturalmente.
Sto abbastanza bene, sto meglio.
Ok, qui si muore un po' di freddo, ma va bene. Senti, voglio essere veloce perché è già tardi. Ho notato che mi accade un fenomeno piuttosto singolare da qualche mese. Mi piacerebbe avere un tuo consiglio e sapere cosa ne pensi. È un fenomeno normale in realtà, perché a tutti succede guardando delle macchie, delle nuvole per esempio, o delle macchie di colore, di vedere a volte dei volti o degli animali. E questo, ripeto, è un fenomeno normale. Ma io ho notato che da qualche mese questa cosa mi succede molto più spesso che di norma, e succede naturalmente al di fuori della pratica formale. E in momenti nei quali mi sono resa conto sono particolarmente tranquilla, particolarmente rilassata. Allora compare questo fenomeno. Di recente ho voluto sperimentare una cosa, ho cercato di resistere, di impedire alla mia mente di fare questa cosa e di continuare a guardare le macchie e di impedirle di vedere dei volti, e ho sentito una chiara e precisa resistenza nella mia mente, che ho sentito che si opponeva, che non voleva che io le impedissi di fare questa cosa. Spero di essere riuscita a spiegare. È una cosa un po' curiosa, naturalmente se te ne parlo è perché ho notato un aumento di frequenza abbastanza rilevante per farmi delle domande. Mi sono chiesta se ha un significato e se c'è qualcosa che tu puoi consigliarmi. Devo lasciar fare alla mia mente ciò che vuole o devo cercare di oppormi?
Direi di non farne un problema.
No, non è un problema. No, non è un problema. È una curiosità. È una curiosità. Non è assolutamente un problema.
Sì, non conviene diventare troppo ossessionato, perché non si sa dove può portarsi. Però se è una cosa che capita da sé, va bene. Non c'è. Direi di non. Forse è meglio non diventare troppo ossessionata dalla cosa, di vedere anche questo come impermanente e insoddisfacente, impersonale.
Osservarlo, insomma, con tranquillità.
Sì, sì.
Ma la curiosità è lecita? O anche la curiosità è uno
Sì, però non sono un psicologo, un psichiatra, quindi non so se ci sono delle cause.
No, non mi interessa il parere di uno psicologo, ci sono già io, mi interessa il tuo parere.
Ma a volte può essere quando la mente è più libera, non è presa dalle proprie occupazioni, che e magari resta più tempo con le cose che vengono fuori, immagini, o si vede dei volti, eccetera. Quindi non credo che ci sia qualcosa da preoccuparti.
No, mi preoccupo. Perché la mia impressione è quella che la mia mente non abbia voglia di starsene in silenzio tranquilla.
Può darsi, può darsi. Sì.
E non penso di meglio, allora si metta a lavorare producendo immagini che non ci sono.
Una reazione alla noia. Possiamo magari leggere tutto quello che è scritto su tutti i cartoni degli alimentari in cucina, o quando finiscono questi, vedere le volti nelle nuvole. Forse non hai una vita così indaffarata come tanti altri.
È indaffarata la mia vita, non credere.
dove stai adesso? Ancora in Calabria?
Sì, sono in Calabria, sono in attesa di tornare in Asia, naturalmente, come sai, no?
Sì.
Sei stato a Jamapagno, giusto?
Ah, no, non ho sentito, no.
Perché gli ho detto di raccontarvelo, di mettervi al corrente. Io ho trovato un monastero in Sri Lanka, quindi andrò quando sarà possibile in questo monastero.
Capito, bene. Auguri, quanto vuoi? Non sai ancora?
Sono un po' squattrinata per adesso, perché come Anna Garica sono un po' in difficoltà, perciò devo aspettare un pochino. E poi c'è anche il problema Covid, ci vorranno mesi e mesi probabilmente a partire.
Sì. Ma conosco uno sri-lankese che va fra poco e che forse non c'è più bisogno di fare quarantena, mi sembra.
Sì.
Almeno se si è vaccinati.
Sì, no, su questo non mi sono informata, perché ti dico, io aspetto soprattutto per una questione di soldi. Per quello, praticamente i miei insegnanti mi stanno portando avanti via mail. Quindi
qualcuno mi chiede. Scusa?
Tu conosci qualche monastero dello Sri Lanka, se ti dico qualche nome, se è un significato?
Ho visitato pochi veramente, Nauyana.
Io ero stata là, il primo monastero quale sono. E anche questo monastero è della tradizione della foresta, si chiama Nisarana, è nel distretto di Gampa.
Il nome mi risuona?
Sì, è abbastanza famoso. L'abate si chiama Dhamma Jiva.
Sì, non ci sono stato. Ecco, forse è tempo per chiudere.
Grazie.
Qualcuno mi ha chiesto qual è il libro più importante che ho letto. Non mi viene in mente. ci sono diversi. Un bel libro che è stato forse ripubblicato è L'insegnamento del Buddha di Walpola Rahula, che è modo... è un libro classico, una spiegazione dettagliata delle quattro nobili verità, che è stata ripubblicata da poco. Rahula, Walpola, L'insegnamento del Buddha. E poi libri di Ajahn Sumedho, Ajahn Chah, Le quattro nobili verità, e insegnamenti c'è tutta una raccolta di insegnamenti di Ajahn Chah che si trova nella pagina ebook del nostro sito. E sul sito Sata sono anche nei file audio che si può ascoltare, riposare gli occhi e ascoltare la voce di Silvio, bella voce professionale di doppiatore Silvio. Ok, allora ci salutiamo.
A Gian, grazie a nome di tutti per averci dato questi magnifici insegnamenti.
Ok, arrivederci.
Buonanotte a Gian. Arrivederci.
Buon proseguimento.
Grazie. Ciao, Gian. Ciao.
Ciao.